Quest'oggi abbiamo alzato un po' il livello, abbiamo un po' spento il telefono, finalmente, perché abbiamo fisicamente gli ospiti qui in studio che andremo fra un attimo a presentarvi. Infatti, i lavoratori del terzo settore, sarebbe quello ad esempio degli educatori e degli OSS, delle OS, degli OS e delle OS, si sono organizzati, hanno fondato una rete di lavoro sociale, detta la rete di lavoro sociale, e hanno organizzato per il 15 questo sabato. Un dibattito, confronto formativo sul terzo settore, organizzazione del lavoro e salute, burnout, stress, disturbi muscolo-scheletrici, violenze, analisi e possibili soluzioni delle ripercussioni fisico-psichiche su operatrici e operatori. Ci ha molto incuriosito questa iniziativa. La rete del lavoro sociale l'abbiamo già ospitata qui a Blackout, ma vi vado subito a presentare Leo della rete lavoro sociale. Buonasera, Leo.
Ciao, piacere a tutti.
E Dario Fontana, buonasera Dario.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ricercatore in sociologia del lavoro presso il servizio epidemiologia del Piemonte ASL Torino 3. Dario Fontana, l'abbiamo già ospitato altre volte e non sto qui a dilungarmi, insomma. Dario Fontana, in collaborazione con Lavoro Sociale, si sono incontrati in qualche modo, ce lo racconteranno loro. Hanno organizzato questo momento di formazione che si terrà alle ore 10 in via Triveto. Trivero 16 a Torino, il sabato 15, come dicevo. Quindi cominciamo a parlare, Leo, a questo punto di questa rete del lavoro sociale. Facciamo un po' una storia, diciamo, un breve, facciamo così, insomma, da dove siete partiti, come vi siete organizzati, siete una rete autonoma, insomma, dici un po' di informazioni il più possibile estese, ma ristrette, insomma, quello che riusciamo a capire bene come introduzione. Via.
Ok, certo. Grazie a tutti e a tutti, è un piacere essere qui. Allora, la rete del lavoro sociale nasce verso settembre, più o meno, attraverso alcuni canali che sono stati costruiti negli anni per coinvogliare un po' di educatrici ed educatori. La prima chiamata è stata a inizio settembre al Parco del Valentino, una situazione molto informale. E poi nei mesi si è consolidato un gruppo di persone che voleva portare avanti questo discorso, sempre nell'ottica di partecipazione e allargamento del dibattito. In questi mesi siamo passati in tanti spazi qua a Torino, abbiamo attraversato alcuni luoghi che ci hanno permesso di ritrovarci e fare assemblea. E adesso siamo qui, abbiamo fatto alcune iniziative tempo fa. La prima è stata un appuntamento formativo con Massimo, un sindacalista che ha letto con noi e commentato con noi alcuni dei punti più salienti del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. E quello era stato un appuntamento partecipato e sicuramente interessante per molte e molti. Si sono toccati vari punti, soprattutto di questo contratto che lascia indietro tanti lavoratori e tante lavoratrici. Su alcuni punti particolari ci siamo soffermati, ad esempio le notti passive, che immagino sia un tema che torna spesso, e su quello delle bancaore, vabbè, su questo potremo andare avanti tanto, ci sarà del tempo. In quel contesto abbiamo conosciuto Dario Fontana, è venuto alla formazione, si è presentato a noi, ci siamo presentati a lui, e abbiamo iniziato un po' questo percorso di collaborazione, di costruzione di una formazione però più specifica legata al tema della salute dei lavoratori e delle ripercussioni psicofisiche. Che questo è un tema interessante, la letteratura accademica ne è povera. Ricordo Dario Fontana, settimana scorsa, un paio di settimane fa, ci ha intervistato un po' per cercare di tradurre quelli che sono gli elementi di sociologia del lavoro, di indagine, anche per i lavoratori e le lavoratrici del terzo settore, OSS, psicologi, psicologhe, educatori e educatrici. In quel contesto è stato molto interessante un po' dibattere, capire come si traducono i temi che per molte professioni determinano salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sugli educatori. È stato molto interessante, questo percorso lo stiamo portando avanti. Poi, tornando indietro sulla storia della rete, sì, abbiamo partecipato alla piazza di Non Una di Meno dell'8 marzo con un nostro intervento, arrivandoci anche con una costruzione attraverso una rete dei comitati che ci sono qua a Torino che si occupano di terzo settore. Questo discorso lo stiamo portando avanti. Dall'8 marzo abbiamo fatto un'assemblea pubblica il 1 aprile alla Casa del Quartiere di San Salvario, sempre con il Comitato Diritti Educatori Professionali Piemonte e il Coordinamento Terzo Settore. In tutto questo stiamo portando avanti il nostro percorso in relazione al rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, che avverrà tra maggio e giugno probabilmente. Adesso il contratto è scaduto nel 2019, sono un po' in proroga, però entro giugno sicuramente andrà rinnovato, e per le lavoratrici e i lavoratori sicuramente è un'occasione, quella del rinnovo, per far valere alcuni diritti negati negli anni. E in questo senso noi ci stiamo avvicinando con del lavoro. Stiamo costruendo, abbiamo finito di costruire, domani lo lanceremo, un fantastico questionario che va ad indagare un po' i punti che sono convogliati nelle varie piattaforme sindacali, nei vari documenti rivendicativi che ci sono in giro, e alcune cose che abbiamo rilevato durante l'assemblea per sottoporre lavoratrici e lavoratori anche a livello partecipativo alla costruzione di una nuova piattaforma sul contratto. Ci sarà una presentazione di questa piattaforma nel mese di maggio, dobbiamo ancora assicurarci della data, però sicuramente attraverso i nostri canali lo faremo sapere al più presto. I canali che sono la Rete del Lavoro Sociale su Facebook e Telegram, e su Instagram rete.lavoro.sociale.
Tornando un po' a quell'obiettivo di quest'oggi, che è il 15 sabato, in collaborazione con Dario Fontana, adesso passerei la palla a Dario. Dario, abbiamo capito insomma la collaborazione, dove è nata e quando è nata, ma cosa state organizzando all'interno di questo laboratorio incontro di formazione in quel di sabato alle ore 10 in via Trivero?
Ciao a tutti. In via Trivero, e ricordo presso l'associazione Volere la Luna, in modo che insomma chi abbiamo più informazioni, poi ovviamente sui canali eccetera ci sarà, c'è l'indirizzo e tutto, poi ci sarà modo anche di vedere questa formazione eventualmente su internet, online, eccetera, per chi non può, però ovviamente invitiamo tutte a partecipare, perché insomma così si crea anche un dibattito interno, perché poi sicuramente le domande saranno tante, anche perché l'argomento appunto è grosso, è complesso, e ovviamente insomma già da questa radio insomma con voi abbiamo parlato, no, di quella che è la complessità, di quelli che sono gli schemi che relazionano l'organizzazione del lavoro alla salute. In questo caso la formazione sarà calata ovviamente per quanto riguarda il terzo settore, prendendo come esempio diciamo le due professioni maggiori, insomma, quindi gli educatori e gli OSS, gli operatori sociosanitari. Però diciamo che cercherò insomma di fare una presentazione che tenga le professioni in maniera più uniforme possibile, insomma che parli a tutti, perché lì c'è un problema molto grande, che parte da una questione di fondo, dalla strutturazione di fondo del welfare sociale, che ora senza che mi dilunghi eccetera, ma come tutti ben sappiamo insomma la privatizzazione del quello che era una volta un welfare sociale che stava dentro al piano sanitario nazionale, e oggi invece diciamo merce per creare profitto fra quella che ormai è diventata l'atomizzazione e la caldera delle cooperative sociali, fondamentalmente un po' come avviene nel settore della logistica, ma con altri termini e in altri modi non tanto dissimili, insomma le gare di appalto, quella fonte del clientelismo di fondo, quegli affidamenti che non si capiscono, tutta una serie di dinamiche che fondano praticamente il proprio, cioè la malversazione e lo sfruttamento dei lavoratori su una questione di fondo. Cioè, da un lato c'è il taglio del welfare, quindi il taglio del finanziamento pubblico sempre maggiore, come sappiamo, sulla salute, e ce ne siamo accorti con il Covid, no? A un certo punto non c'erano i soldi per fare niente, non c'erano ospedali, non c'era quant'altro, e questo avviene anche per i servizi, diciamo, socio assistenziali. E dall'altra parte le cooperative, che essendo comunque aziende, essendo comunque entità che creano profitto, cercano di creare profitto a netto dei tagli sempre maggiori, quindi su chi ricade poi ovviamente il costo? Ricade sulle condizioni di lavoro, ricade su un'organizzazione del lavoro sempre più intensificata, con carichi elevati, con ritmi elevati, con condizioni contrattuali che non vi dico a fare, e ovviamente sui salari estremamente bassi. Una, cioè, fra l'altro, il settore si pone ormai, diciamo, cioè, ne parlavamo con lei l'altra volta, ma anche con gli altri compagni eccetera, si pone ormai quasi come uno dei settori stagionalizzati, no? In cui si gettano giovani appena usciti da una formazione professionale o da una formazione accademica direttamente dentro ad un mondo estremamente complesso, in cui non c'è una merce fisica, ma ci stanno degli utenti, ci stanno altre persone che vanno rispettate, che hanno bisogno dei propri percorsi educativi, sociali complessi, che mutano nel tempo, eccetera eccetera. E però, a fronte di salari molto bassi, a fronte di contratti estremamente precari, a fronte di bandi che vanno e vengono con la scadenza di 2-3 anni, si è creato di fatto un turnover molto alto, una giovanilizzazione del lavoro che ha fatto perdere quelle professionalità che servono a creare invece un percorso educativo, soprattutto in quei servizi come la psichiatria, insomma, come e altri più complessi come l'RSA eccetera, ma qua si parla anche di scolastica, di tutta una serie di servizi diversi, ma che sono già gestiti in un modo unico. Ora vado al dunque, cioè, nel senso, ne abbiamo già parlato, appunto, non mi ripeto a questi microfoni. E cosa succede? Succede che ad una organizzazione malsana corrispondono condizioni di lavoro malsane e corrispondono degli effetti sulle lavoratrici e sui lavoratori estremamente malsani. Quindi aumento dello stress, in particolare il burnout come uno degli effetti che è quello, diciamo caratteristico, se lo vogliamo chiamare così, delle relazioni interpersonali all'interno di un'organizzazione del lavoro intensificata, e appunto un turnover alto, i disturbi muscoloscheletrici che riguardano soprattutto quelle professioni, quelle mansioni che stanno nell'RSA o comunque gli OSS eccetera eccetera, violenze ed aggressioni e quant'altro. È chiaro che, cioè, noi alla formazione parleremo di tutto questo sapendo che gli effetti sono tanti, le leggi sono tante, le valutazioni dei rischi eccetera sono estremamente complesse. Cercheremo di dare un quadro il più generale possibile, il più comprensibile possibile, che sia utile anche alla lotta fondamentalmente che stanno portando avanti. Quindi questo qui per chiudere, poi magari lancio anche la palla. L'atteggiamento qual è? Quello dell'inchiesta, no? L'abbiamo sempre detto, quello dell'inchiesta classica operaia, si diceva una volta, insomma, comunque quella della corricerca, l'inchiesta, per cui c'è sì il sapere tecnico e c'è il sapere dei lavoratori, che si integrano in una sintesi supplettiva maggiore che dà a tutti, cioè soprattutto alla lotta portata avanti, una capacità maggiore di potersi muovere dentro ad un marasma che è quello della contrattualizzazione di questi settori, che fra l'altro ricordo a meno 8 contratti collettivi nazionali, che è una cosa assurda. Infatti uno dei punti di rivendicazione è quello di chiedere un contratto collettivo nazionale, di una serie di professioni, di riaccorparle, di creare qualifiche diverse, eccetera eccetera eccetera. Ma sicuramente la cosa maggiore è ritornare al pubblico, non perché ci piace il pubblico e lo Stato, ma perché non si capisce perché ci siano degli intermediari fra un diritto alla salute e chi lo esplica, che è l'operatore e poi un utente. Allora, le cooperative, onestamente, dopo 30 anni di cui parliamo, e su questo forse c'è da fare un'altra trasmissione,
sì,
a parte, però per dire, per chiudere, che ruolo hanno oggi? Cioè, tu il mito del mercato del lavoro che dovrebbe funzionare in termini competitivi perché il pubblico era inefficiente, ma dopo 30 anni, come abbiamo i dati, sappiamo benissimo che anche le cooperative e la privatizzazione è inefficiente, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei diritti sulla salute, dei diritti in generale, quindi i servizi pubblici. Perché è chiaro che non si capisce perché ci sia una funzione intermediaria che crea soltanto plus valore per se stessi, potendo gestire quelle figure all'interno delle ASL o comunque dei servizi regionali sulla salute. Però qua mi fermo, perché praticamente potrei andare avanti ore parlando di questa roba.
Va bene, torniamo su Leo, che fa parte della rete del lavoro sociale e penso lavora nel sociale, ovviamente. In un vostro comunicato di invito all'incontro di formazione del 15, tra le altre cose scrivete: le professioni del terzo settore vivono giornalmente una condizione di lavoro malsana, frutto di un lavoro malsano, frutto di un'organizzazione che tende ad intensificare il lavoro. Ecco, estrapolato questo per chiederti di raccontarci un po' le condizioni di lavoro con cui hai a che fare tu e con cui vi confrontate quotidianamente come collettivo del lavoro sociale.
Ok, allora sicuramente bisogna fare... Bisogna fare un attimo una distinzione. All'interno dei vari contratti collettivi nazionali esistono molte tutele raggiunte, altre che si devono ancora raggiungere chiaramente, che riguardano gli operatori del sociale. Però molte di queste tutele però non riguardano tutti, e le cooperative, diciamo, un po' ci giocano, come dicevamo. Allora, sicuramente dipende dal settore in cui lavori. Dario Fontana, quando settimana scorsa ci ha intervistato e gli abbiamo raccontato quali sono tutti gli ambiti di lavoro degli educatori, si è un po'
è un po' impazzito,
perché l'ambito di lavoro, possiamo dire, la salute mentale, la minore età, la terza età. Poi, se diciamo il numero dei servizi, questi sono davvero tanti. E all'interno di questi servizi c'è poi un'organizzazione del lavoro differente. Sicuramente le condizioni di lavoro peggiori sono inquadrate in quelli che sono i servizi residenziali, in cui è necessaria, diciamo, costantemente la continuità del servizio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In quelle sedi, diciamo che i diritti degli educatori e degli operatori sono quelli un po' più negati, chiaramente. Leggevo, lo sappiamo perfettamente, l'articolo 57 del contratto collettivo nazionale prevede che all'interno dei servizi residenziali ci sia l'obbligo di continuità del servizio, chiaramente, e la residenza in dimora, non per forza in servizio. Quindi cosa vuol dire? Che tante educatrici, tante host, tanti educatori devono stare all'interno del servizio anche la notte, senza però ricevere il compenso orario che gli spetterebbe. A questo articolo, il 57 del contratto collettivo, prevede un rimborso spese, diciamo, sulla ventina di euro al mese per tutte le notti che vengono eseguite. Quindi diciamo che il nostro
forfettario,
esatto.
Sì, comprati le sigarette,
diciamo. Sì, al chilo.
Esatto. Poi nelle contrattazioni di secondo livello e anche negli accordi interni delle aziende spesso si arriva a un pagamento forfettario a notte che, diciamo, mette a tacere gli operatori che si lamentano, perché giustamente dormire 4, 5, 10 notti in struttura per un pagamento di 20 euro al mese onnicomprensivo non ha proprio senso. Quindi quelli sono, diciamo, i settori più difficili. C'è anche la scolastica, tante persone che lavorano in scolastica, per dire, hanno un contratto di lavoro che dura da settembre a giugno. Tante persone che lavorano in scolastica, la mattina che la persona con cui che devono assistere, lo studente che devono assistere è assente, è malato, è indisponibile anche il loro turno di lavoro. E quindi sì, è abbastanza paradossale, però diciamo che quello che dicevamo prima, la creazione di plusvalore da parte delle cooperative, in questo senso si esplica molto poi sul lavoro dell'operatore, del singolo operatore, perché nelle contrattazioni di secondo livello gli accordi tra gli enti locali, il Ministero dell'Istruzione, eccetera, prevedono poi altri accordi, tra cui quella di non pagare l'assenza dell'operatore, ad esempio. Alcune cooperative hanno fatto degli accordi migliorativi in tal senso, però non è strutturale. Quello che diciamo è che in tanti posti di lavoro si è raggiunto delle condizioni di lavoro adeguate per gli operatori e le operatrici, però non sono sistemiche. È una tutela che arriva dal momento in cui c'è una contrattazione interna che non si allarga e non è nazionale.
Beh sì, insomma, il ricatto della contrattazione di secondo livello è chiaro: dove in un posto di lavoro si insiste, si ha la capacità politica e organizzativa sindacale di organizzarsi, di far mettere nero su bianco una condizione migliorativa che si chiama contratto di secondo livello, e ben venga. Ma questo sappiamo benissimo che non si estende, non diventa automatico integrativo del contratto di livello con il collettivo nazionale. Vuoi aggiungere?
Sì, ma abbiamo dei messaggi che ci arrivano a noi invece che la radio,
chat.
La nostra chat in cui ci invitano
è la chat di secondo livello.
Bello,
prego.
No, in cui diamo voce, ci invitano a fare degli approfondimenti sulla banca ore, il negativo della banca ore anche, eccetera, eccetera, cose, eccetera, e la rivendicazione sull'aumento salariale.
Esatto.
È una domanda aggiuntiva, così le dici tutte, che ti volevo fare. La paga salariale minima che avete voi, che mi sa che è proprio molto bassa, quindi parliamo anche di questo, visto che di salario stai cominciando a parlare, vai.
Ok, allora attacco subito sul salario. Allora, io sono un educatore professionale e accedo a un livello di retribuzione mensile che è inquadrato nel livello di 2, che si attesta intorno, per un full time, ai 1590 euro lordi al mese. Detto considerando che, diciamo, è complesso portare avanti 38 ore alla settimana questo lavoro direttamente, soprattutto perché tanti professionisti vengono pagate unicamente per il tempo che passano con l'utenza e con le persone con cui lavorano. Quindi diciamo 38 ore, e in più ci devi aggiungere tutto il lavoro di back office che ci sta dietro. Però la nostra rivendicazione vuole scendere sotto il livello degli educatori professionali, che diciamo che è il primo tassello del professionista a cui viene richiesta una laurea all'interno del contratto. Se scendiamo sotto di quel livello, ci sono le OSS e gli OSS, e scendendo ancora tutto il personale che lavora all'interno delle cooperative, che leggevo il primo livello, mi sembra si attesti intorno ai 1100 euro lordi al mese per i manutentori. Quindi un po' la nostra rivendicazione è trasversale in tutti i livelli del contratto collettivo nazionale e in tutte le professioni che lavorano all'interno dei servizi del sociale. Quindi sì, io posso dire che è un salario adeguato quello che ricevo, però se mi guardo indietro e guardo di sotto è una situazione che non va bene. Poi sull'approfondimento richiesto sulle banca ore. Allora, la banca ore è un altro istituto del contratto collettivo nazionale, un'altra conseguenza dell'iperflessibilità che è stata richiesta ai lavoratori e alle lavoratrici. La banca ore, diciamo, è un modo che viene utilizzato per pagare meno straordinari, possiamo dirlo. Quando fai delle ore in eccedenza, vengono aggiunte in questa banca ore. Quindi a fine mese puoi arrivare ad avere 20, 30, 50, 100 ore in più che hai effettuato, e vengono sulle banca ore. La banca ore è anche un modo per non pagare direttamente gli straordinari tutti i mesi, ma per fare in modo che il mese successivo il lavoratore anche alle volte in maniera arbitraria, venga lasciato a casa per recuperare quelle ore in eccedenza. La banca ore è anche utilizzata in maniera inopportuna, a livello negativo, diciamo, quando l'organizzazione del lavoro non è tale da consentire all'operatore o all'operatrice di raggiungere il suo monte ore settimanale dalle 25 alle 38, quello che è, viene scalata la banca ore. Diciamo che per l'istituto che è la banca ore non può mai andare sotto lo zero, perché deve essere una flessibilità richiesta in aggiunta al lavoro che viene svolto. Andando in negativo, è un problema grandissimo per i lavoratori la cui organizzazione del lavoro non riesce a farli lavorare tutto il mese per le proprie ore, può arrivare ad avere un negativo di 50-100 ore, e questi negativi di 50-100 ore, oltre a essere illegali, sono anche molto difficili da riequilibrare, quindi tante persone poi si ritrovano a dover lavorare sostanzialmente dei mesi, alcune parti delle proprie giornate a titolo gratuito per recuperare le ore che non ha svolto a causa dell'organizzazione del lavoro che non l'ha fatto andare a lavorare.
E approfitto un attimo di questa pausa di Leonardo per leggere un messaggio che ci è arrivato qui al 346-673-263, che dice: grazie mille, super interessante, dai e da, con l'accento, non so se un dai e da era forse attivo o da come Dario, non sappiamo.
Dai e da,
è un po' alla romana, un dai okay.
E vi dico, però dice, puoi ricordare quando e dove sarà la formazione sabato?
Allora, ricordiamolo di nuovo, poi magari mandiamo anche lo spottino. Allora, la formazione sabato è alle ore 10 in via Trivero 15 alla sede dell'associazione Volere la Luna. Ok, sì, ho detto.
Si terrà dalle ore 10, l'hai
sì,
detto?
Sì, sì, okay. Sì, dalle 10.
Ok, andando verso la conclusione di questo intervento dedicato all'incontro formativo di sabato, avendo anticipato anche tutti i luoghi che dovevamo ricordare alla fine, invece le informazioni di preparazione sui social e non solo, dove le troviamo e se fate qualche incontro oltre il 15, come possiamo raggiungere la vostra rete di lavoro sociale, cioè come si può aderire, come funziona, ecco.
Ok, allora come funziona? Ci sono i nostri canali social, che abbiamo già detto e che ripetiamo, su Instagram rete.lavoro.sociale, su Facebook rete del lavoro sociale e su Telegram, c'è il link su Instagram. Noi ci ritroviamo due volte al mese, il mercoledì, sede variabile. Noi ci siamo ritrovati per alcuni mesi liberi al Valentino, poi siamo stati ospiti della CUB, poi siamo stati ospiti del Gabrio, siamo stati ospiti del Neruda. Questo mercoledì, domani, faremo un'assemblea alle 19 per coordinare gli ultimi aspetti prima della formazione e su ciò che faremo successivamente. Mercoledì alle 7 allo spazio Neruda. Se posso concludere un attimo due cose che stiamo facendo,
certo,
per
certo.
Arrivare alla conclusione, sì. Sì, allora, a maggio faremo un appuntamento pubblico, questo l'abbiamo detto prima, però magari è necessario sottolinearlo, perché a giugno questo contratto verrà rinnovato. I sindacati confederali da novembre stanno portando avanti questa trattativa, chiaramente in totale segreto.
A ribasso? Cioè...
Non si... Vabbè, no,
è
ma
vero,
vai, poi
sai qualcosa della trattativa segreta?
So qualcosa perché la rendono pubblica, o perlomeno...
Qualcosa è trapelato, diciamo.
È trapelato e praticamente c'è uno stallo, in effetti, perché le commissioni interne ai tavoli di contrattazione sono partite praticamente 4 mesi dopo, cioè quindi sono partite circa un mese fa praticamente, e ancora non si sa bene dove vanno a finire, quindi diciamo che giugno è una data ipotetica che siano dati, però non è detto che arrivino a giugno, quindi vuol dire che abbiamo tempo per, no? Abbiamo tempo per la lotta, abbiamo tempo per organizzare, wow. Abbiamo tempo per... Ovviamente io volevo dire anche questo, cioè è chiaro che ormai il contratto collettivo nazionale è comunque una lotta importante, un terreno di conflitto importante, perché comunque mantiene quelli che sono i paletti principali della contrattazione. Però è anche vero un'altra cosa, che la contrattazione è di secondo livello, soprattutto quando si parla di appalti, subappalti, cooperative, eccetera, diventa molto importante in quei settori in cui, diciamo, le aziende fanno un po' come gli pare. E questo qui è uno dei settori in cui le aziende fanno un po' come gli pare.
Tipo nell'RSA, per dire, no? Che
esatto.
Succede un po' moltissimo.
Allora, facciamoci il conto che appunto il fatto che tu sei socio cooperativo, cioè, perché poi là bisogna anche parlare di questo, no? Il fatto che tu sei socio cooperativa
della cooperativa
fa sì che,
famoso trappolone,
esatto, ah, fa vivo. Sì che in teoria anche in pratica tu ti assumi un po' il rischio di impresa, cioè quindi metti la tua quota sociale, diventi un azionista della cooperativa e ti assumi il carico di impresa. Ora però questa roba è chiaramente un meccanismo ormai fallace, perché se è vero che ai tempi in cui le cooperative sono nate, cioè quindi 100 anni fa, questa cosa aveva senso perché era un meccanismo di liberazione dal lavoro padronale, diciamo, classico, oggi si è tramutata non solo in un lavoro padronale ipersfruttato, ma anche, diciamo, con una maschera che è ancora quella della cooperativa. Quindi se ti fanno il tempo indeterminato, diciamo che direttamente molti te costringono, anche se non possono farlo, ed è bene ricordarlo, ad essere un socio e non un lavoratore dipendente. Ora, questa roba qui sul contratto nazionale chiaramente non è l'ambito legislativo, cioè scusate, l'ambito giuridico giusto. La lotta che si dovrà portare avanti, che si porterà avanti, è quella soprattutto dell'applicazione dei minimi contrattuali, che in parte neanche quelli sono applicati, cioè nel senso, già sono bassi, ma non vengono neanche applicati quelli,
vengono
in toto, esatto, come le nocce, cioè come la banca ora è negativo, per esempio, tutte queste robe qui che non potrebbero essere fatte per legge, oppure il pagamento degli straordinari, cioè scusa, il mancato pagamento degli straordinari con la maggiorazione dello straordinario, o le notti pagate come se fosse un orario, diciamo, diurno, eccetera eccetera. Queste cose il contratto collettivo di oggi, anche se fa schifo, comunque le dice, e le cooperative non fanno niente. Quindi è chiaro che il campo di lotta sarà maggiormente quello delle cooperative e delle varie aziende che giocano in questo marcio, e giocano semplicemente perché è diventato un lavoro estremamente precario e ricattabile, in cui l'organizzazione è difficile, quella dei lavoratori. Ma ora che finalmente ci stanno emergendo più comitati, non solo qui a Torino ma anche da altre parti d'Italia, a Milano, a Bologna, a Perugia eccetera, è un segnale che inevitabilmente ci parla di una condizione non più sopportabile, e che si spera, insomma, che si coordinino fra di loro, che si spera in una piattaforma comune, eccetera, per far sì che ci sia sì la battaglia sul contratto collettivo nazionale, ma soprattutto quella dentro i luoghi di lavoro.
Aggiungo magari un piccolo riferimento, diceva Dario sulla quota associativa delle cooperative. Diciamo che negli ultimi anni La possibilità di diventare socio delle cooperative si può anche vedere come una sorta di ricatto, di pignoramento di parte dello stipendio. Ricordiamo che tante cooperative richiedono una quota associativa molto bassa, su poche decine di euro, altre arrivano a diverse migliaia di euro. Vuol dire una piccola parte dello stipendio che viene tutti i mesi prelevata per anni. Quindi si può vedere questa richiesta da parte delle cooperative di diventare socio anche come una forma di pignoramento di parte dello stipendio per in cambio di una stabilità contrattuale, perché poi ultimamente sta diventando l'unico modo per avere un contratto a tempo indeterminato all'interno delle cooperative.
Già, ci sono un sacco di ombre in questo ambito. Se non abbiamo altro da aggiungere, io ringrazierei tantissimo i nostri ospiti per questo bel approfondimento, bello corposo che abbiamo fatto.
Grazie a voi.
E appunto rimandiamo subito dopo questa intervista lo spottino per ricordare appunto quando... Ah no, ecco, fantastico, non me ne sono reso conto perché stavo andando quello sbagliato. Rimandiamo appunto lo spottino dell'evento che si terrà di formazione appunto il 15 di aprile e niente.
Ore 10 via Trivero 16 a Torino.
Esattamente, vi salutiamo ancora e vi ringraziamo.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Operatori, operatrici, operatoru del sociale.
Sabato 15 aprile, in via Trivero 16, Torino.
Uno spazio per riflettere su salute mentale e organizzazione del lavoro.
Il benessere lo costruiamo insieme, insieme.
Ne discutiamo con un ricercatore di sociologia del lavoro presso il servizio di epidemiologia del Piemonte.
Segui su Instagram, Facebook e Telegram.
Rete del lavoro sociale.